Domenica 4 gennaio è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi vi faccio riascoltare due pezzi andati in onda nel corso del 2025 che rappresentano comunque consigli di lettura importanti e significativi. Allora, il 3 giugno scorso è mancato il grande scrittore americano Edmund White, che più volte abbiamo intervistato qui in radio. In particolare vi faccio sentire un'intervista del 2019 che gli ho fatto in occasione della ripubblicazione di uno dei suoi libri più belli, La Sinfonia degli Addii. E poi sempre il 2025 ha segnato il centenario della nascita di Luce d'Eramo. C'è stata una mostra, lei dedicata a Roma, c'è stata la ripubblicazione di alcune sue opere. Feltrinelli in particolare ha ripubblicato un libro di Luce d'Eramo, Io sono un'aliena. Ne parleremo in trasmissione con Marco d'Eramo e Margaret Mazzantini. È domenica 4 gennaio, è la Domenica dei Libri. Buongiorno da Roberto Festa.
I was precocious every way. I mean, I had sex when I was 13 with grown-up, with adults.
Ho visto Edmund White per l'ultima volta il 5 maggio scorso nella sua casa di Chelsea a New York. Edmund White è morto il 3 giugno, quindi meno di un mese dopo quell'incontro.
They were all afraid to see me a second time.
Ho pensato comunque fosse giusto ricordare questo grande scrittore oggi, proprio per il ruolo che ha avuto nella letteratura, ma anche nella società americana.
Well, most of my books are novels, and when I've written autobiographies, which I've written four of them, they're about living in crime.
Allora, magari vale la pena di partire. Parto da un ricordo personale, però molto significativo, secondo me. Ho conosciuto Edmund White a fine 2001. Mi ero messo in testa di scrivere una cosa sulle libertà civili minacciate dopo l'11 settembre e mi era sembrata appunto una buona cosa intervistarlo, una buona idea intervistarlo. Non avevo però il suo contatto diretto, ma giusto per fare un tentativo aprì le white pages, cioè le pagine bianche. E in effetti il suo numero era lì, disponibile a tutti sulle pagine bianche. Lo chiamai e mi disse subito di sì, che ci stava quindi a fare l'intervista. Quando arrivai a casa sua, proprio a Chelsea, Edmund White era in cucina, uno spazio piccolo ricavato nella sala come in molte case newyorkesi. Stava cucinando un sugo perché voleva invitarmi a pranzo ed essendo io italiano aveva pensato di fare gli spaghetti al sugo, che personalmente non mi sono mai piaciuti, ma che appunto quel giorno a casa di Edmund White mangiai. Allora, è un episodio piccolo che però mostra la gentilezza, la disponibilità umana, intellettuale di Edmund White. Casa sua era aperta sempre a tutti, amici, conoscenti, scrittori, giovani, studenti, semplici lettori. Questa sua disponibilità, questa sua naturale eleganza erano, diciamo, le sue qualità umane più evidenti, riconoscibili, ed erano leggendarie nello stesso mondo letterario newyorkese. White è stato uno dei grandi scrittori americani, ma a differenza di molti scrittori americani e non ha mai innalzato tra sé e il mondo una barriera fatta di agenti, di press agent, di editori. Questa disponibilità, questa apertura al mondo la si incontra del resto spesso nella vita di Edmund White, che è stato tra le tante cose che ha fatto appunto nella sua vita, è stato anche tra i fondatori nel 1982 della Gay Men's Health Crisis, la prima associazione al mondo che si è occupata di persone sieropositive. Si ritrovarono lui, un altro scrittore, Larry Kramer, e poi alcuni attivisti proprio a Chelsea, a poche decine di metri da dove Edmund White viveva ora, a inizi anni Ottanta, intuendo che qualcosa di terribile stava per colpire gli omosessuali, appunto l'epidemia dell'AIDS. A Parigi nel 1984, White, lo ricordo, visse a Parigi per oltre un decennio, a Parigi appunto nel 1984, Edmund White scopre di essere anche lui sieropositivo.
Did you expect what's happening right now?
I mean, people in New York always say, well, the rest of the country we don't know so much about, you know, like San Francisco.
Di politica, di diritti, di società, Edmund White ha continuato ad occuparsi fino alla fine. Quando lo scorso 5 maggio sono andato da lui per intervistarlo sull'ultimo suo libro in uscita in Italia per Playground, Gli amori della mia vita, ecco, White aveva preparato un elenco di cose che lo preoccupavano nell'era di Donald Trump e della repressione, soprattutto in tema di cultura, di università, di sapere. White del resto è stata una voce importante del movimento per i diritti omosessuali negli Stati Uniti. Ha scritto e testimoniato la parabola degli omosessuali, di un omosessuale americano, dalla repressione degli anni 50 alle promesse degli anni 60, alla libertà degli anni 70 e poi appunto il terrore, la malattia degli anni 80 fino al riflusso, fino alla normalizzazione, fino al matrimonio per i gay nella storia più recente.
Well, I think everybody should write about sex, straight people and gay people. I'm always surprised that people don't write.
Edmund White non ha mai rinnegato la definizione di gay writer, di scrittore omosessuale. Del resto, i suoi libri sono intrisi di temi, di desiderio omosessuale. In Forgetting Elena, il suo primo grande successo, White raccontava i rituali della vita gay su una Fire Island romanzata. Il suo secondo romanzo, Notturni per il re di Napoli, prende la forma di lettere di un giovane gay al suo ex amante defunto. E poi c'è Un giovane americano del 1982, una storia di coming out ambientata negli anni 50, narrata da un adolescente che assomiglia in molte cose al giovane Edmund White. E ancora ci sono gli altri suoi romanzi semi-autobiografici, E la bella stanza è vuota, L'uomo sposato, La sinfonia degli addii, che seguono lo stesso protagonista nell'età adulta durante gli anni 60 e poi attraverso la crisi dell'AIDS, mentre appunto si avvicina alla mezza età. Una volta Edmund White mi ha detto che la scrittura lo aveva salvato nei momenti in cui era stato più difficile per lui vivere da omosessuale. Lui rimase tra l'altro molti anni in analisi nel tentativo di diventare eterosessuale. La letteratura per White era una sorta di continuazione con altri mezzi, con altri strumenti della vita. Per questo accettava la definizione di gay writer, di scrittore omosessuale, che però non deve essere intesa, diciamo, come una limitazione, come un'etichetta di genere. Edmund White era gay writer semplicemente perché nelle sue pagine, nelle pagine dei suoi libri, siano romanzi, memoir, saggi, lui metteva tutto, tutto se stesso, i suoi incontri, i suoi amori, le migliaia di corpi con cui ha fatto sesso, il suo desiderio, la sua vita. Questo appunto rende la sua opera così risonante di vita.
Well, I was thinking that I was, before you came, I just making a list for myself of the cultural problems.
Yeah. Edmund White è stato uno scrittore straordinario, amatissimo dagli altri scrittori. Lo hanno amato, elogiato Salman Rushdie, John Irving, Martin Amis, Joyce Carol Oates. Ha vissuto di scrittura, di lettura, fino all'ultimo, tant'è vero che ha continuato a pubblicare imperterrito un libro all'anno, fino alla morte. Il suo ultimo lavoro, appunto, Gli amori della mia vita, in uscita in Italia per Playground, è un memoir sulla sua vita amorosa, sessuale, un incanto di intelligenza, dedizione al racconto, libertà intellettuale e umana. Allora, in questi anni sono state diverse le interviste che ho fatto a Edmund White. Sono andato a cercare negli archivi e sono andato a cercare proprio quella relativa al libro che personalmente io ho amato di più, e cioè The Farewell Symphony, La Sinfonia degli Addii. Ecco, l'intervista risale al 2019.
E questo è l'attacco della Sinfonia degli Addii di Joseph Haydn, che dà il titolo all'opera di Edmund White, The Farewell Symphony nell'originale inglese. La Sinfonia degli Addii torna ora nelle librerie italiane in una nuova edizione della casa editrice Playground, con una nuova traduzione anche di Martino Adani. La prima edizione per Baldini e Castoldi, lo ricordo, era del 1998. Il romanzo La Sinfonia degli Addii è il terzo episodio di un ciclo semi-autobiografico che comprende A Boy's Own Story, un giovane americano nella traduzione italiana, e poi The Beautiful Room is Empty, la bella stanza è vuota. Allora, se quei due primi romanzi affrontavano l'adolescenza di un giovane omosessuale nell'America degli anni 50 e poi la giovinezza, le avventure di un giovane fino agli eventi di Stonewall, La Sinfonia degli Addii invece va oltre, racconta il personaggio, l'alter ego, diciamo così, letterario di Edmund White negli anni 70 e 80. C'è quindi tutta la fase della liberazione sessuale, la conquista della maturità, l'assurgere del personaggio, del narratore a scrittore, quindi i suoi primi successi letterari, il suo diventare un personaggio pubblico che vive, proprio come White stesso, tra Parigi e New York. Ma c'è nel libro anche l'insorgere della crisi dell'AIDS, la morte di tanti amici, amanti, compagni, il senso di solitudine che tutte queste morti allungano sulla vita del narratore. Il titolo dell'opera, non a caso, richiama proprio la Sinfonia di Haydn, dove i musicisti dell'orchestra, uno alla volta, spengono le candele, la candela che illumina il leggio, si alzano e se ne vanno, sino a quando non restano che due violini dell'orchestra a concludere la sinfonia in un pianissimo. Allora, ho raggiunto un paio di giorni fa Edmund White a New York e gli ho chiesto anzitutto qual è il posto di questo romanzo, La Sinfonia degli Addii, dopo i primi due capitoli della sua autobiografia romanzata, cioè Un giovane americano e La bella stanza è vuota.
The biggest problem I had to face was dealing with AIDS, and I originally had thought I would write a third volume about the 70s.
Il problema più significativo che ho dovuto affrontare riguarda l'AIDS. Inizialmente pensavo che avrei scritto un terzo volume sugli anni 70 e poi un quarto sull'AIDS. Ma questo libro esce nel 1997 e pensai che, considerata quell'epoca, sarebbe stato intollerabile leggere una cosa sugli anni 70, quando tutti erano felici e facevano un sacco di sesso. E sarebbe stato altrettanto intollerabile leggere un libro in cui tutti morivano. Così pensai di combinare le due cose, gli anni 70 e 80.
La Sinfonia degli Addii inizia con la morte di Bryce, l'amante compagno del narratore, quindi con una visita, la visita al cimitero di Père Lachaise a Parigi, dove sono appunto conservate le ceneri di Bryce. Quindi il romanzo, con un gesto, diciamo così, geniale, inizia in qualche modo dalla fine, inizia dalle morti, inizia dall'epidemia e poi invece risale nel passato, risale agli anni della giovinezza, agli sforzi per diventare scrittore, ai personaggi, ai corpi del suo passato, Dan, Leonard, a tutti quei provinciali che, proprio come il narratore, sono arrivati a New York per conquistare, potremmo dire, sesso, libertà, fama, vita. Questo tornare indietro con la consapevolezza del presente dà al racconto una inevitabile, diciamo così, patina, un tono di perdita, di assenza. Arrivati alle pagine finali, noi sappiamo che tutti quei corpi, tutti quei giovani di cui in queste pagine abbiamo letto sono morti, e che il narratore, di cui tra l'altro non si fa mai il nome, il narratore è una sorta di sopravvissuto ad un cataclisma epocale. Eppure, ed è uno forse degli aspetti più sorprendenti di questo romanzo, la Sinfonia degli Addii non indulge mai al patetico, alla nostalgia, anzi il racconto si svolge su una nota trattenuta di pudore in cui la registrazione dei fatti ha la meglio sull'esposizione del dolore. Allora sentiamo proprio come Edmund White giustifica questa qualità del romanzo.
I tried to be very Buddhist and dry-eyed about everything.
Ho cercato di essere molto buddista e mantenere un certo distacco. Sentivo che non avrei potuto raccontare tutte quelle morti con un grado di totale identificazione. Ho fatto un percorso diverso in un mio romanzo precedente, Un uomo sposato, in cui ho seguito un solo personaggio dalla storia d'amore fino alla fine, fino alla morte. ma non potevo rifare questo percorso nella Sinfonia degli Addii. Qui ho voluto parlare delle tante morti per AIDS, della scomparsa di una generazione per il virus. E così ho per forza dovuto scegliere un tono non freddo, ma comunque fattuale nel raccontare tutte queste morti.
So maybe there was a certain, not really coolness, but being factual about all those deaths.
Quando il romanzo fu pubblicato nel 1997 negli Stati Uniti, non tutte le reazioni furono positive. A irritare, in alcuni casi anche a scandalizzare, fu la presenza esplicita di scene di sesso, di cruising, gay, di corpi maschili nel libro. Ecco, c'era in questo rifiuto sdegnato un'idea, soprattutto, cioè che fosse immorale, sconveniente parlare di sesso, parlare della libertà sessuale degli anni 70 in una situazione segnata invece da tante, troppe morti, dalla scomparsa di un'intera generazione di uomini proprio a causa dell'AIDS. Edmund White.
You know who criticized it very much was Larry Kramer. And
yeah, I remember.
Yeah, in The Advocate he was disgusted that anybody in the AIDS era could still glorify
Chi ha criticato molto il libro è stato Larry Kramer. Scrisse un articolo per The Advocate spiegando di essere disgustato dal fatto che qualcuno, nell'era dell'AIDS, potesse ancora glorificare la promiscuità. La mia idea era invece che la promiscuità sessuale era stata una realtà e io mi ero ripromesso di essere realista e descrivere quello che era successo. Immagino che in questa mia scelta ci fosse anche una valenza morale, per nulla neutrale. Volevo in realtà mostrare che l'AIDS non è stata una punizione divina per la promiscuità, ma un incidente medico dovuto a un virus, alla sua trasmissione. La Sinfonia degli Addii ha avuto alcune buone recensioni, ma in America la gente è molto puritana e ogni volta che scrivi di sesso si irrita. A me piace scrivere di sesso, mi piace scrivere in un modo che definirei realistico, ma non pornografico. La pornografia è un sostituto del sesso, è una sorta di aiuto medico. La gente la usa per masturbarsi e venire. Deve essere scritta in un modo molto preciso, non deve dilungarsi troppo, deve arrivare velocemente al climax, mentre il mio modo di descrivere il sesso è come se accadesse nella tua mente. Ciò che in realtà è comico.
Since I called all three books novels, I felt free to change the chronology to compress three characters into one, let's say, and to change the sequence of things.
Penso che, dato che ho chiamato tutti e tre i libri e romanzi, mi sono sentito libero di cambiare la cronologia, di comprimere tre personaggi in uno, di cambiare la sequenza delle cose, ci ha detto qui Edmund White. In effetti questo è, forse più di altri libri di White, una prova letteraria profonda e sofisticatissima. Le influenze letterarie si sommano le une sulle altre, Dickens, Balzac, fino alla Fitzgerald, del grande Gatsby, ma anche Geneno, di cui White ha scritto una bellissima biografia. E poi c'è il gioco tra il narratore del romanzo e l'io dello scrittore, in un gioco di riflessi, di rimandi, il cui modello è ovviamente la Recherche de Proust.
And so I guess I wasn't alive to those larger.
Questo gioco letterario sofisticato non va però mai a discapito della freschezza, della forza della narrazione. Tanto che la Sinfonia degli Addii può a ragione essere considerata non soltanto come uno dei più grandi romanzi sull'AIDS e sui suoi effetti, ma può essere considerata davvero come uno straordinario romanzo sulla perdita, sulla forza inesauribile della memoria nel tenere vivi gli affetti, il filo, diciamo, della storia di una comunità, la comunità appunto omosessuale.
A programmatic approach to that.
Intervistare Edmund White in questi giorni è però anche un'occasione per fare un paio di domande su Stonewall, ovviamente. Edmund White in quei giorni di fine giugno 1969 era a New York e quindi fu presente di persona, diciamo, assistette in prima persona agli scontri. Alcuni giorni fa, tra l'altro, Edmund White ha scritto un articolo molto bello per il Guardian che rievoca proprio quei giorni con questo titolo: i bianchi sono stati i primi a beneficiare della liberazione gay, ma non può finire lì. Questo è il titolo. È un pezzo in cui lo scrittore ci ricorda che ancora oggi la discriminazione è forte negli Stati Uniti nei confronti dei transgender, dei gay, neri e ispanici, delle donne, delle lesbiche, e come quindi la lotta di liberazione non sia conclusa. Ecco, allora gli ho chiesto per finire: qual è stato, Edmund White, a tuo parere, il lascito più importante di Stonewall?
I think that the most important thing was people had very, before Stonewall, they had very low self-esteem.
Penso che i gay, prima di Stonewall, avessero una stima molto bassa di se stessi. Anche persone molto istruite pensavano alla propria omosessualità come una malattia mentale. Dopo Stonewall, gli omosessuali hanno cominciato a considerarsi come una minoranza. Siamo passati dalla malattia alla minoranza. Nel momento in cui ci siamo definiti come una minoranza, siamo stati anche in grado di difendere i nostri diritti, di insistere sulle leggi di protezione, sul diritto a sposarsi, ad adottare. Devi ricordare una cosa: fino agli anni 60 in America era proibito il matrimonio tra bianchi e neri. Abbiamo avuto una lunga storia di segregazione sia razziale che sessuale. Il principale risultato di Stonewall è stato quindi quello di superare questa cattiva, distruttiva definizione di omosessualità per arrivare ad una definizione più politica.
So we have a long history of this kind of segregation, if you will, both racial and sexual. And I think that the main accomplishment of Stonewall was to
questo quindi Edmund White, che ci ha risposto da New York. Il suo romanzo, ripubblicato ora dalla casa editrice Playground, con una nuova traduzione di Martino Adani, è La Sinfonia degli Addii. Sono 624 pagine per 24 euro. Inutile dire che si tratta di una meravigliosa, davvero meravigliosa occasione di lettura. E questo in sottofondo è uno dei Rückert Lieder di Gustav Mahler, Ich bin der Welt abhanden gekommen, Ho perso traccia del mondo, che il narratore nel libro sente e risente a Parigi, mentre appunto il suo mondo di affetti si dissolve.
Edmund White, 1940-2025. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Il 17 giugno 1925 nasceva a Ramsey, in Francia, la scrittrice Luce Deramo. Nasce Lucette Mangione, i genitori emigrati in Francia, la madre era segretaria del Fascio a Parigi, il padre imprenditore, pilota, pittore. Deviazione, pubblicato nel 1979, il suo romanzo più noto, è un romanzo autobiografico appunto in cui confluiscono gli eventi della vita di Luce Deramo tra il 1944 e il 1945. La partenza volontaria fascista per i campi di lavoro tedeschi, la scoperta dello sfruttamento, l'oppressione, il rimpatrio poi in Italia, la deportazione ad Dachau, la fuga, l'arrivo a Magonza, dove mentre lavorava a sgomberare le macerie dei bombardamenti, Luce Deramo è vittima di una bomba al fosforo a scoppio ritardato che la lascia poi paralizzata per tutta la vita. Tra le altre sue opere, La straniera, Partiranno, Un'estate difficile, Feltrinelli, Repubblica, in occasione dei 100 anni della sua nascita, della nascita di Luce Deramo, un suo libro, Io sono un'aliena, che contiene una conversazione di Luce Deramo con Paola Gaglianone, e poi 3 testi che illustrano aspetti della sua vita, della sua esperienza di scrittrice, La mia storia con la morte, Germania 50 anni dopo e L'alieno e il diverso a partire dalla mia vita. Il libro ha una prefazione di Margaret Mazzantini, un testo di Marco Deramo. Do il benvenuto a entrambi nel collegamento telefonico, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Margaret Mazzantini, Marco Deramo. Marco, allora vorrei partire da te e dallo scritto che pubblichi alla fine del libro. Lo hai pubblicato in realtà il 7 marzo 2001, al momento appunto lavoravi alla redazione Cultura del Manifesto. Questo è l'attacco. È morta ieri a Roma Luce Deramo, scrittrice, collaboratrice del Manifesto, mia madre. Quindi hai scritto il necrologio in quel momento di tua madre.
Certo, beh, dovevamo fare una pagina su di lei, quindi abbiamo affidato al Filippo Laporta la parte letteraria. Poi io non potevo fare, essendo una firma del Manifesto, il responsabile del settore, non potevo fare finta di non conoscerla. Quindi insomma, non è stato facile scriverla, però è stato un grande esercizio mentale e sentimentale.
Margaret Mazzantini, allora lei nella sua prefazione racconta quando e come ha conosciuto Luce Deramo. Vi siete conosciute a un premio Strega, no? Lei aveva letto, scrive, Deviazione, che le aveva fatto un'impressione fortissima. Ecco, in che senso?
Beh, sì, perché, come dire, quella è una storia di un coraggio inaudito e che già racconta Luce in tutta la sua forza, la sua formidabile forza, perché a 19 anni, venendo da una famiglia, come dire, di fascista, no? Il padre mi sembra fosse sottosegretario all'aviazione della Repubblica Sociale, e come dire, abbandona, si ribella a tutte le frottole che le vengono raccontate, parte per un campo di lavoro lì tedesco, lì comincia a solidarizzare con tutti i detenuti, con tutte le persone oppresse, e poi dopo accade quello che poi lei ha già raccontato, insomma, viene deportata a Dachau e poi finisce appunto scavando a mani nude sotto le macerie per salvare i feriti, e finisce lei stessa paralizzata per questo incidente. E, voglio dire, è chiaro che quando si parla di uno scrittore, di un artista, cioè come se lei avesse fatto non solo della storia, cioè il campo dell'arte, proprio il suo corpo è il campo dell'arte, diventa proprio, perché è come se lei avesse messo in gioco non solo la sua psiche, ma proprio il suo corpo, e questo ha messo in gioco tutto. E questa è una cosa che solo dei grandi, ecco, quello che mi aveva affascinato di lei era questo fatto, cioè non conoscendola, come questo suo piccolo corpo era diventato così grande da poter, e questo mi è capitato solo con scrittrici come Flannery O'Connor o artiste come Anna Mendieta, cioè persone che hanno proprio, ripeto, fatto del proprio corpo il campo dell'arte innanzitutto, perché lei era, quello che mi ha colpito era che lei è una creatura incredibilmente fisica, con questa forza, e questo eravamo molto simili, cioè c'era questa, cioè, aveva la capacità di affondare le mani nella materia, nella materia più turpe, nello sterco, eccetera, continuamente, nel sociale, naturalmente, perché lei si è occupata di tutto, è sempre stata così attenta a tutto quello che le accadeva intorno, ma poi aveva una forte, immensa spiritualità. Questa grande senso, questa trascendenza di cui lei poi parla in Io sono un'aliena, cioè questa voglia di poi, capito, di dire a un certo punto dovremmo poi abbandonare questa nostra visione antropocentrica, no? Di questo pianeta minuscolo nel quale ci muoviamo come vermi, azzannandoci, cariati, eccetera. E lei aveva questa, e quindi mi ricordo questa figura minuscola e potentissima. E quando l'ho conosciuta lei era esattamente questo, cioè stava in un angolino con un'umiltà inaudita, perché questa è un'altra caratteristica dei grandi, cioè lei era una creatura tellurica che emanava una luce, una forza indicibile, ed era un'umiltà. Ho questi occhi che mi ricorderò sempre, sono delle persone che scompaiono nella memoria, cioè che tu cerchi di ricordare qualche cosa e non riesci più a visualizzarle. Io gli occhi di luce è come se ce l'avessi qui davanti ancora adesso, aveva come questi occhi di una vivacità inaudita, pur essendo immobilizzata, perché ha avuto anche un secondo incidente, però io non ho mai conosciuto persona più mobile, più viva di lei, e quindi mi sono legata, c'è stata un'attrazione, come dicevo, proprio un colpo di fulmine. Lei era lì con L'ultima luna, che anche quello era un romanzo di una bellezza formidabile, perché parlava appunto, lei ha parlato sempre di tabù, ha sempre scardinato, è sempre stata una sbrancata, cioè una persona che era fuori da qualunque schema. E non esistono più scrittori, persone come lei. E lei parlava del tabù della vecchiaia nella società contemporanea, che poi ancora adesso è così, cioè si può fare tutto ma non si può invecchiare, non siamo più liberi di invecchiare. E lei era, e io ero lì con Il Canino di Zinco, il primo romanzo, e nasce, come dire, questa grande amicizia. Poi lei non entrò neanche in quella cinquina, cioè per quei giochi di che sempre caratterizzano il mondo letterario. Ma lei neanche si adirò, cioè era lì, si prese un altro pasticcino, ecco, aveva questa leggerezza che proprio la staccava un po' da tutto, ecco.
Senti Marco, allora Deviazione è il romanzo più famoso di Luce d'Eramo, poi è diventato anche un film, però Luce d'Eramo racconta in questo libro che quello cui lei tiene di più era Partiranno, no? Che è un romanzo di fantascienza che ruota attorno ad una storia di servizi segreti e appunto di alieni, da cui il titolo Io sono un'aliena. Ecco, in che modo Luce d'Eramo era e si sentiva un'aliena?
Ma l'ha già detto Margaret, cioè Lucetta, noi la chiamavamo così, Lucetta era stata impressionata tantissimo dalla cagnetta Laika che girava intorno alla Terra, dal prima foto della Terra vista da fuori, cioè da questo fatto che finalmente noi ci vedevamo dall'esterno, come quando tu guardi un paesaggio da fuori, e quindi questa relativizzazione della nostra vita, e quindi sempre questa rapportarsi, questa era molto pascaliana, cioè questa idea di essere noi sospesi fra l'infinito grande e l'infinito piccolo, e di essere, insomma, diceva sempre 100 miliardi di galassie, c'è 100 miliardi di stelle in ogni galassia, e noi qui in questo minuscolo pianeta a dire che noi siamo quelli per cui Dio ha creato tutto, a impasticciarci, a farci, a dirci, insomma, a azzannarci proprio. Insomma, quello dice io sono contro tutte queste crisi in questo libro, dice io sono contro tutte le crisi introspettive psicologiche, questo assaporarsi minutamente, questo spulciare i minimi sentimenti, questo narcisismo psicologico per cui tutto quello che si fa è stato interessantissimo. Insomma, lei dice, l'ho detto mille volte, uffa con l'antropocentrismo, perché aveva anche questo modo di dire uffa.
Allora, Margaret Mazzantini, lei nella sua prefazione fa riferimento all'opera di suo padre, no? Carlo Mazzantini, il libro è A cercare la bella morte, no? In cui viene raccontata l'esperienza appunto di ragazzo di Salò. Come per suo padre, anche per Luce d'Eramo, quindi la scrittura in qualche modo è stato un percorso e la memoria anche di ricostruzione individuale e personale. Lei scrive anche: si avverte in tutta la letteratura di Luce d'Eramo la costante polifonia di un orecchio non protetto, spalancato a ogni vibrazione. Ecco, in che senso?
Sì, sicuramente la storia personale ci univa anche, perché anch'io sapevo bene di cosa si parlava, perché appunto avendo avuto un padre con quell'esperienza là, quindi, come dire, che faceva parte della parte sconcia della storia che aveva attraversato quella, e quindi ci si comprendeva anche molto bene. E lei era proprio appunto, cioè lei è sempre stata un'anticipatrice, una veggente della scrittura, sempre, sempre. Capito? E questa, se la Arendt parlava della banalità del male, io penso che la cosa che più temeva Luce fosse la banalità del bene, cioè il rifiuto del conformismo, capito? Distribuito così come facile becchine per calmerare, per colorare di gradevole la facciata. E lei è sempre stata affacciata e sgradevole quando ha dovuto, e questa è stata la sua grande forza. È sempre stata una persona completamente sbrancata. Basta leggere i suoi libri, sono sempre qualche cosa di incredibilmente non allineato. Lei è sempre disallineata, e in questo mi ci trovavo tantissimo, capito? Il vero alieno era lei alla fine, capito? Quando Marco appunto parla degli scrittori di oggi, no? Che vanno in giro come scimmie ammaestrate, no? A ripetere appunto sempre, a parlare di se stessi, sempre sulla stessa, capito? E a parlare, lei invece parlava della fragilità, dell'ignoto, capito? Parlava di dell'umano, ecco, io credo, e si è presa la responsabilità sì, si è fatta carico proprio della coscienza umana, cioè è stata qualche cosa in più rispetto a tutto quello che è circolato in Italia. Lei ha avuto qualche cosa in più, ed è quello dei grandi, non c'è neanche da stare, non si può neanche spiegare cos'è, che lei aveva questa forte, come dicevo prima, questa forte era terragna, ma aveva poi questo lancio verso, era come se riuscisse sempre a vedere tutto dall'alto, in questo alto dove alla fine arriva, perché come se non ce la facesse più, quando poi alla fine parla dei suoi amati alieni, più curiosi, meno cagliati degli uomini, più innocenti, eccetera, e poi alla fine l'aliena è lei, no? E alla fine, come dire, finisce col dire io sogno di essere, come dire, vorrei diventare una cosmonauta, no? Per allietare, sì, questo accadimento terrestre, no? E questo la racconta tutta, insomma, oltre alla grande, come dire, capacità di scrittura, però quelle vanno sempre insieme, cioè lei era anche molto pura, molto semplice nel suo raccontare, ecco, non aveva bisogno di chissà quali stratagemmi, era proprio netta, pura, era limpida, era come era lei, vivace, affastellata e pura.
Marco, senti, allora mi viene in mente una cosa, anche insomma lo dicevi l'altro giorno, cioè era una donna una scrittrice di forti amicizie, Moravia, Ignazio Silone, Camilla Cederna, tra l'altro lei ha scritto di Silone. Pur essendo, lei è stata poi comunista, però lo dice anche in questo libro, dice io non sono una persona di adesioni partitiche, e a un certo punto scrive, penso che il mondo debba contenere discrepanze e discontinuità. Ecco, era proprio in qualche modo questa attenzione alle discrepanze e discontinuità che la rendeva in qualche modo più interessata e più portata a un rapporto al rapporto individuale, più che invece, come dire, ad un'adesione totalitaria e totalizzante, come può avvenire spesso per un partito?
Ma io penso, sì, forse sì, ma insomma penso che in generale, forse questo lo può dire meglio Margaret, ma uno scrittore si interessa molto alle persone, quindi è molto attaccato alle persone. E la caratteristica poi di Lucetta, per tornare a essere un'aliena, era, lei una volta ha detto, io ogni tanto mi metto a pensare e mi metto nei panni di una formica e vorrei capire come si muove una formica. Ecco, questa era, tu capisci, quando uno ragiona in questo modo non è difficile iscriversi a un'organizzazione, fosse anche la tessera dell'ATAC, quindi era questa la sua caratteristica essenziale, cioè la stessa ragione per cui poi tutti i suoi romanzi, guarda, uno dopo l'altro, sono tutti su persone scomode. Cioè, uno appunto era su una giovane fascista finita nei lager, un altro era sui terroristi brigatisti che finiscono male, un altro è sui degli extraterrestri, che quindi un po' veramente strani, uno è su un giovane nazista che uccide una persona, uno è su due sorelle di cui una è matta, un altro è su una donna tradita, un altro è su una signora in una RSA, quindi vedi, è sempre non c'è mai il
il signore che torna a casa dall'ufficio e che trova i bambini, oppure che è preoccupato perché ha l'amante e perché la moglie non lo capisce, insomma tutte queste storie qua.
Margherita Mazzantini, allora Lucia D'Aramo era un'aliena, no? Era un'aliena però con un forte bisogno di comunicare. C'è un personaggio di Partiranno, mi pare si chiami Guido Rodi, però vado a memoria, però mi sono segnato cosa dice. Dice: non si può comunicare qualcosa se l'altro non ne ha bisogno. Allora, ovviamente lei è una scrittrice, però in qualche modo lo scrittore non risponde soltanto diciamo ad un bisogno di comunicazione, in qualche modo crea quel bisogno di comunicazione.
Esattissimo, cosa che oggi non si crea più, non si solleva più, e questo lei lo faceva assolutamente. C'è una frase molto bella che lei, se io me la ricordo bene, che lei scrive, dice: io non si scrive sempre per gli altri, per se stessi basta tenere un diario. Quindi lei, è vero Marco, mi sembra fosse così.
Sì, esatto.
Sì. E quindi lei aveva sempre questa attenzione agli altri, quello che dice Marco, ha parlato veramente sempre degli altri, in questo senso è stata politica, cioè una scrittrice politica perché ha parlato degli altri, ma mai partendo come i veri scrittori, cioè partendo da un preconcetto, partendo da un'idea, lei partiva credo dalle immagini che le si paravano davanti. E poi dicevi, Marco diceva la formica, appunto, questo, un'altra sì. caratteristica sua era la grande umiltà, l'immensa umiltà che è necessaria per questo lavoro, perché ti devi sottomettere, no? E quindi è come se scrisse sempre, come dire, un'eterna preghiera, ecco, aveva uno spirito religiosissimo e si sente sempre questa grande religiosità nel suo affanno, nel suo lavoro. E come Silone, no? Che ha sempre prestato attenzione agli afflitti, ai sofferenti, ai caponi, agli emarginati della società, lei denuncia le ingiustizie sociali, va sempre attraverso il singolo, sceglie una persona, si focalizza su quella e racconta, appunto, e racconta sempre la parte scomoda, perché quando prende le parti di un nazistino, quando lo racconta fino in fondo, lo racconta tutto, non è che non si mette mai, cioè non sale mai su un pulpito, non giudica mai, non c'è mai, cioè tutto viene fuori dalla sua sofferenza umana, da quello che lei produce, quello che lei suda mentre lei scrive, mentre lei crea e ha creato dei personaggi indimenticabili.
Allora, ancora due cose, una domanda a testa. Margherita Mazzantini, a un certo punto dell'intervista che le fa Paola Gaglianone, Lucia D'Aramo risponde a una domanda, le chiedono dove va il romanzo d'oggi, no? Una cosa un po' generica, però Lucia D'Aramo dice, parla di calderone, cioè racconti, romanzi dove confluiscono cose diverse, esperienze diverse, storia più voci, più temi, racconto, lettera, diario, dialogo. Ecco, guardando quello che è successo dopo, quel tipo di intuizione è stata in qualche modo anche, come dire, qualcosa di fecondo?
Dunque, confluisce tutto in un calderone. Sì, tutte le esperienze confluiscono, sicuramente in me, ad esempio, tutte le esperienze che ho avuto sicuramente confluiscono, sono stata scrittrice di vita, quindi quello mi è interessato. Ho scritto sempre soltanto quando dopo aver attraversato una lunga fetta di vita. Adesso sono 13 anni che non pubblico un libro, quindi non saprei neanche bene cosa rispondere. Credo che tutto confluisca, credo che lei fosse alla fine molto stanca dell'ambiente letterario, giustamente, e siamo andati peggiorando, è inutile dirlo, poi adesso con l'intelligenza artificiale credo non ci sarà proprio più bisogno di noi, quindi non lo so. Credo che la sua lezione rimanga unica, ecco, questo sì, la sua lezione rimanga unica, la sua letteratura rimane un faro, e come donna era una creatura eccezionale, fuori da qualunque schema, da qualunque, cioè una persona veramente. E sono contenta io poi di aver conosciuto Marco, perché, come dire, è come se lui avesse poi ereditato la sua luce, qualche cosa anche lui di formidabile, quindi sono anche poi la loro storia umana, quello che mi raccontava Marco, ad esempio, che poi lo scrivo in quel pezzo, e che alla fine, scavando tra le cose di sua madre, tra le pagine, soprattutto ho trovato infiniti bollettini di conti correnti che lei riempiva perché dava denaro a tutte le associazioni che glielo chiedevano, a tutte, cioè c'era questa grande attenzione umana, e questo si sente dalla sua letteratura. Una persona, lei era innanzitutto una persona fuori dall'ordinario. E, ecco, rispetto a scrittori sterili, a scrittori che poi conducono vite appunto anoressiche, in cui c'è poco, lei era una persona di una generosità inaudita, questo rimane come il grande segno, è questa la gelosità. Quindi se ancora oggi bisognerebbe tornare a leggere Luce, è proprio perché secondo me il vero senso, l'ultimo senso della letteratura è quello di renderci più umani, perché quello che ti capita di fare leggendo un libro è che magari tu leggi in un libro la morte di un gatto, di un canarino, di un qualunque esserino, di una formica, e improvvisamente piangi tutte le lacrime o senti dentro di te tutte quelle emozioni che non hai provato magari nella vita quando accade una cosa grave, perché siamo troppo tutti affogati da altro e quindi non riusciamo mai mai a soffermarci, a stare. E quindi in questo senso la letteratura di Luce, perché la letteratura di Luce, se tu leggi un libro di Luce, dopo in qualche misura ti avvicini più all'umano, ti avvicini all'essenza di te stesso, come sono come i viaggi, come i veri viaggi, come la meditazione, come i veri viaggi che ti scaraventano il più lontano possibile da te stesso e poi ti riportano al centro di te stesso, cambiato, e si spera, quando leggi un suo libro sicuramente ne esci migliorato.
Marco, un'ultima cosa, con tua madre ogni 27 febbraio, che era poi il giorno del, diciamo, chiamano, dell'incidente a Magonza, brindavate, ecco, che significato aveva per lei quel brindisi?
Beh, evidentemente un duplice significato. Il primo era che è una cosa che non si festeggia normalmente, è una cosa che ti lascia in carrozzina. E quindi era un capovolgere il significato di quell'evento in qualche modo, e quindi aveva questo significato, e poi perché faceva parte del suo infinito umorismo. Ecco, quello che vorrei dire è che mia madre sì, era una donna di un umorismo pazzesco.
Sì, questo è verissimo.
Cioè,
ma anche risate soprattutto. Ecco sì.
Per esempio, mentre stavo sedendo, lei quando facevano, perché lei veniva sempre ridotta all'ex fascista in carrozzina, no? E allora lei faceva, si girava verso di me e faceva, e adesso vanno al circo. perché era la forma di circo della cosa. Allora, ma comunque questo sorriso, questa cosa, questa, direi che insomma
era rimasto un monello, era sempre,
sì,
sempre
esatto,
un monello,
infatti,
è sempre dispettoso.
Infatti quando hanno fatto questo libro Io sono un'aliena, e dietro c'era la solita quarta di copertina, c'è la foto in prima, e loro avevano messo la solita foto gnagna. Io per definire la foto ho messo il suo sguardo impunito, perché per dare l'idea di quello che era, perché intanto per fare quello che ha fatto ci voleva una forza d'animo, anche una sfacciataggine di fronte al mondo, dice tu mi hai messo in carrozzina ma non mi freghi, hai capito? E quindi questa è la sua caratteristica, e questi suoi libri sono appunto delle esplorazioni. Lei a un certo punto in questa Io sono un'aliena dice una frase bella, dice non avrebbe mai detto la parola bella, dice non so spiegare quello che provo, scrivere un romanzo è come un ritrovamento di tutti questi emigranti della mia anima, emigrati dalla mia anima e finalmente di ritorno. Ecco.
Luce d'Eramo, Io sono un'aliena, con una prefazione di Margaret Mazzantini, un testo di Marco d'Eramo, sono 110 pagine, lo pubblica Feltrinelli, sono stati i nostri ospiti proprio Margaret Mazzantini e Marco d'Eramo. Grazie a entrambi.
Grazie.
Grazie.
A voi.
Grazie. Grazie. Ciao Marco.
Ciao Margaret, grazie. Ciao.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.